Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Io ho detto a voi tempo fa che Dio volendo avrei iniziato Primo Pietro. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Sono lento dalle volte. Arrivo. Sono lento. Chi ha vissuto in un altro paese, soprattutto un paese diverso dalla sua patria, capisce cosa vuol dire essere straniero, forestiero. Usiamo quella parola forestiero, straniero. Più diverso il paese in cui si vive, più si sente il peso di essere forestieri. Un forestiere ha grande desiderio di tornare in patria, circondata dai propri cari. Ed è giusto che sia così. Allora qui abbiamo certi veneti che non capiscono molto questo concetto. E abbiamo certi stranieri che capiscono bene cosa vuol dire essere straniero, dove non appartieni a quella nazione, non hai i diritti. Ogni persona nasce e cresce avendo il mondo come patria. Ogni persona nel mondo nasce avendo il mondo come patria. Dalla nascita ogni persona, senza rendersi conto, è sotto l'ira di Dio. Tu nasci sotto l'ira di Dio. Tu cresci sotto l'ira di Dio. La Bibbia insegna che quando Dio salva una persona, quella persona diventa straniero per il mondo. E diventa cittadino del cielo. Pur vivendo qui, fisicamente uguale come prima, sì, ma perde la cittadinanza del mondo e diventa cittadino del cielo. E allora una persona così aspetta di andare in patria, di andare con il padre. È importante, mentre viviamo in questa terra, che ci comportiamo in modo degno di un cittadino del cielo, essendo cittadini lì. Quindi oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo iniziare lo studio di un libro della Bibbia che ci spiega come comportarci mentre camminiamo in questo mondo. Questo libro è un enorme aiuto a sapere come vivere in questi pochi anni che ci sono come pellegrini sulla terra. Questo è Primo Pietro, l'epistola di Primo Pietro. Allora, prima di iniziare a vedere il contenuto stesso, qualche breve parola sull'autore e le persone a cui scriveva. Quando studi qualunque libro della Bibbia, è utile capire, ma chi era l'autore? Non sempre si sa, ma tanti si sa. Quando ha scritto? Chi erano i suoi lettori? Cioè, qual è la loro situazione? È importante per capire il contesto e quello che vuole dire nel libro. L'autore di questo libro si dice proprio all'inizio, l'Apostolo Pietro. Addirittura dico quasi niente sull'Apostolo Pietro, che forse è l'Apostolo più conosciuto. Pietro insieme a Giovanni, quelli due più famosi. Conosciamo tante cose da lui. Lui, famoso per tante cose, era lui che diceva quando Gesù camminava sull'acqua, se tu chiamami a camminare con te, era lui che... Gli altri possono scappare, ma io no, sono pronto a morire con te. Poi ha rinnegato per fine riconoscere Gesù. E lui, insieme a Giovanni, che dopo la risurrezione è stato oltraggiato, hanno dato le frustate, e lui e Giovanni tornavano ringraziando Dio per aver avuto il privilegio di essere oltraggiati per Cristo. Quindi Pietro, molto conosciuto. Non sappiamo l'anno in cui ha scritto questa lettera, ma sappiamo che era quando ormai un uomo vecchio, vicino alla morte, e in entrambe le due epistole, ha scritto due lettere l'uno dopo l'altro, lui scrive con un tono di tenerezza e consolazione. Essendo vecchio, guardava molto a quel meraviglioso momento quando avrebbe lasciato il suo corpo per andare col Signore. Vedeva le sofferenze della vita, vedeva le sofferenze del cammino, vedeva le sofferenze del soggiorno. Le sofferenze di questo pellegrinaggio, soprattutto quelle legate alla fede in Gesù Cristo, Le vedeva alla luce della gioia eterna che il vero credente ha in Cristo Gesù. Vedeva le sofferenze che ci sono in questa vita alla luce della gioia eterna che c'è in Cristo. Infatti questo libro si parla molto del ora e dopo, ora e dopo, ora e dopo. È un tema che troveremo. Quindi questo insegnamento non vale solo per i lettori originali, vale tantissimo anche per noi, perché anche noi siamo pellegrini, anche noi abbiamo sofferenze, anche noi abbiamo la cittadinanza, se siamo in Cristo, in cielo. Allora, con quello come piccola base, voglio iniziare con versetto 1. Considerando più a fondo il fatto che ogni vero credente è un forestiero, uno straniero in questo mondo. Iniziando con versetto 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Allora, Pietro scrive ai credenti, qui li chiama gli eletti, che vivono come forestieri. In che senso vivevano e viviamo come forestieri? Allora, ricordiamo per primo che Pietro era un giudeo. Per i giudei, qual era la loro patria? Si chiama la terra promessa, quello che noi oggi chiameremo Israele. Per un giudeo, vivere fuori da Israele era essere uno forestieri, cioè proprio era fisso nella loro cultura, soprattutto dopo l'esilio. Allora, dopo quello del nord, tramite la Siria, e quello del sud, Giuda, tramite Babilonia, la maggioranza dei giudei vivevano come forestieri sparsi nel mondo. Però Pietro scriveva non solo a giudei qui, giudei salvati, ma anche a tanti che erano provenienti dal paganismo. E allora chiamava tutti forestieri. Perché questo? Perché qual è la terra promessa, la patria per un credente? Non è l'Italia, non è l'America, non è la Cina, non è Sudafrica. Qual è la patria per un credente? È cielo. È cielo. E allora chi ha quella come patria e vive in questo mondo è un forestiere. Era importantissimo ricordare questo. Certamente finché viviamo in questo mondo dobbiamo impegnarci fino a un certo punto nelle cose che riguardano la vita qua. Dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, dobbiamo avere una casa, un tetto di qualche modo, dobbiamo fare tutto il resto che occorre per vivere qua. Era giusto e si può glorificare Dio. Però come forestieri è importante che il nostro cuore sia sempre legato alla patria e non al luogo dove ci troviamo al momento. Dobbiamo ricordare che tutto quello che succede in questo mondo è solo temporaneo. Un forestiere non cerca la sua gioia in questo mondo, ma nella sua patria permanente e futura. Allora, in questa epistola, insieme a quello di secondo Pietro, Pietro ci spiega come dobbiamo vivere essendo forestieri. Questo è un tema in questa epistola. È importantissimo che ognuno, che è vero credente, si renda conto che è cittadino nel cielo e non più di questo mondo. Cambia come viviamo. Se io so che non è qui la mia casa, mi pesa molto meno la situazione in cui mi trovo, perché so che è temporaneo e ho anche il cuore fisso. Io voglio leggervi alcuni brani solo per farvi vedere quanto è comune questo tema di avere cittadinanza in cielo. Filippesi 3:20. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. La nostra cittadinanza è in cielo, da dove aspettiamo, attivamente aspettando il Salvatore Gesù Cristo. Un vero credente dovrebbe vivere in viva attesa del Signore, con il desiderio di andare nella patria con Lui, per stare con Lui per sempre. Anche in 1 Corinzi 5 ci ricorda che la nostra casa non è qua, e che perfino il nostro corpo è solamente una dimora temporanea. Dio ha una dimora infinitamente migliore per noi in cielo. Quindi in questo brano che vi leggo in 2 Corinzi 5, 1, la tenda è un nome per il corpo. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterni nei cieli. Cioè non ci preoccupiamo se questa tenda viene disfatta, perché noi abbiamo un edificio. Notate, qui si parla di tenda, una cosa molto leggera e temporanea. Quello che abbiamo, che ci aspetta, è un edificio, è qualcosa di duratura, infinitamente meglio. In Efesini 2, Paolo ci ricorda che la nostra cittadinanza è in cielo, insieme al resto del popolo di Dio. 2:18-19. Perché per mezzo di Cristo, di Lui, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre, in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri, né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siamo concittadini con i santi in cielo, membri della famiglia di Dio. Il mondo non è casa nostra. Siamo in viaggio aspettando di andare a casa per stare con il nostro Padre per sempre. Ok, possiamo ricordare questo. Ebrei 11, parlando dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, leggiamo di loro. Ebrei 11, 13, in avanti. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti chi dice di così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella patria da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di tornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. E poi dice, anche parlando di noi, come loro aspettavano una città celeste, anche noi, una città celeste, e leggiamo lo stesso capitolo, capitolo 13, veramente, versetto 14, poiché noi non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Cosa vuol dire non abbiamo una città stabile? Vuol dire che quello che abbiamo qui non è stabile. Che cosa è stabile nel mondo? Qual è la città sulla terra che non ha in qualche modo legato a quella città? Dove è quella città dove non c'è un cimitero legato a quella città? Esiste? Non esiste. Non importa dove vai nel mondo, ogni città nel mondo, in qualche posto o vicino o lontano dove portano, hanno un cimitero. Perché? Perché non è stabile. La vita cambia. Uno è forte oggi, domani una malattia, un virus, un incidente, si trova morente e poi si trova di aver lasciato questo corpo e si trova davanti al giudizio. Non c'è stabilità in questo mondo. Noi cerchiamo una città stabile, duratura, dove non c'è cambiamento, mutamento, dove Dio regna. Visto che abbiamo la nostra cittadinanza in cielo e non qua, in Matteo 6, Gesù ci insegna di cercare il nostro tesoro in cielo e non qua, su questa terra. Vi leggo Matteo 6:19. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassino e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove i ladri non scassino né rubano, perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Il fatto di essere forestieri vuol dire anche che dobbiamo aspettare il fatto, dobbiamo presumere che saremo maltrattati in questo mondo. Pensate con me un attimo. Uno straniero ha tutti gli stessi diritti e privilegi di un cittadino? Facciamo dall'altro lato, coloro che non sono cittadini del cielo, hanno tutti i benefici spirituali in cielo che abbiamo noi? Hanno Cristo come avvocato alla destra del Padre che intercede per loro? Hanno ogni benedizione spirituale in Cristo nei luoghi celesti? Hanno un'eredità insieme a tutti i santi conservato per loro in cielo? Questo e tante altre benedizioni, la risposta è assolutamente no! Tutti quei benefici sono riservati a solamente chi è un cittadino del cielo. Similmente, allora, chi è cittadino del cielo e dei forestieri qua non sarà trattato dal mondo come chi è cittadino del mondo. E devi decidere, voglio aggrapparmi alla mia cittadinanza celeste o vorrei vivere come se fosse cittadino del mondo? Perché o uno dichiara la sua cittadinanza di qua o di là, perché sono nemici fra di, non le persone ma le, i due regni. Infatti Gesù ci preavvertiva di questo in Giovanni 15, leggo da 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Abbiamo una nuova cittadinanza. Non dobbiamo aspettare di essere visto sempre bene dal mondo. O siamo cittadini del cielo con tutti i benefici eterni che appartengono a chi è cittadino del cielo, oppure siamo cittadini del mondo. Non voglio dire la parola con i vantaggi, perché non sono veri vantaggi, con quello che il mondo può offrire. In questa epistola, Paolo ci ricorda che siamo forestieri qua sulla terra solo temporaneamente, aspettando la nostra patria, e ci spiega come dobbiamo vivere mentre aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. Quindi ci spiega che ci saranno tante sofferenze, ingiustizie, difficoltà, ma fanno parte di quello che Dio sta facendo per prepararci per l'eternità. E io prego che Dio ci renderà attenti a quello che ha da dirci in tutta questa epistola. Allora, oltre a ricordarci che siamo forestieri in questo mondo, in questi primi due versetti troviamo una verità importantissima che ci aiuta a capire la grandezza della nostra salvezza. In questi versetti Pietro menziona la nostra elezione e qual è la base di quella elezione. Leggiamo di nuovo 1 Pietro 1 e 2. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come i forestieri dispersi nella Ponta, nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitania. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi dal sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Allora, in questi versetti, il termine che Pietro usa per indicare i credenti qual è? Usa la parola eletti. E poi dichiara che sono eletti secondo la prescienza di Dio. Quindi c'è da capire in che senso siamo stati eletti se apparteniamo già a Cristo e in che modo questa elezione è secondo la prescienza di Dio. La parola greca che viene tradotta come eletti è una derivazione in sostantivo da un verbo greco che vuol dire eleggere, cioè chi viene eletto, Dio elegge quella persona o quelle persone sono gli eletti, sono in greco la stessa cosa come in italiano. Quella parola greca che si usa per eleggere viene tradotto molto spesso anche come scegliere, la stessa parola viene tradotto o l'uno o l'altro, ma è sempre una parola. Quindi gli eletti sono le persone che Dio ha scelto, ha eletto, ha scelto alla salvezza, dalla condanna eterna alla vita eterna nella sua vita. Dobbiamo capire cosa vuol dire scegliere, cosa vuol dire eleggere, sempre la stessa parola. Allora, io voglio leggervi, anzi, un modo per capire una parola biblica. Non è, va bene, vedo il vocabolario italiano, ma molto spesso il vocabolario ha un senso umano, che non è sempre quello della Bibbia. Allora, una cosa utile è vedere tutti gli altri brani dove la stessa parola viene usata nella Bibbia. Allora, vi leggo non tutti perché ce ne sono tanti, ma vari. E dove leggo la parola scegliere o scelto è sempre la stessa identica parola in greco. Parla di Gesù quando ha scelto i suoi apostoli fra i tanti seguaci che aveva. Quando fu giorno, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, al quale diede anche i nomi di apostoli. Gesù scelse, e legge, stessa parola, i suoi discepoli. Era una scelta di Gesù. Lui voleva quei 12. In Luca 10, Gesù va a casa di Lazzaro, che aveva due sorelle, Maria e Marta, e c'era da preparare la cena, ma Marta faceva la cena, Maria ha scelto di non aiutare con la cena, non per non aiutare, ma voleva sedersi ai piedi di Gesù e ascoltare il suo insegnamento. Marta si agita, va a brontolare con Gesù e Gesù dice di Maria, parlando con Marta, Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta, ha scelto la buona parte, ha letto la buona parte, ha detto io aiuto sempre e voglio aiutare, ma qui c'è Gesù, solo stasera in casa nostra voglio ascoltare Gesù. In Luca 14 Gesù descrive un banchetto con tanti invitati che arrivano e c'è questo lungo tavolo con tanti posti vuoti e ognuno corre per prendere il posto che voleva lui. Leggo, Gesù, notando poi come gli invitati sceglievano, stessa parola, i primi posti, disse loro questa parabola, così così dice la parabola. Loro sceglievano, c'erano tanti posti vuoti e loro dicevano, io voglio quel posto, io voglio quel posto. In Giovanni 15, 16, Gesù parla con i suoi discepoli, interessante quello che dice di scegliere. Due volte usa la stessa parola, scelto e scelto. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Gesù parla con i suoi discepoli. In Giovanni 15, 19, ci ricorda ancora che è stato lui a scegliere i suoi discepoli. Se fosse del mondo, questo è quello che ho detto prima, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. È stato Gesù a scegliere i suoi discepoli dalle tante persone del mondo, come fa tuttora. In Atti 6, la giovane chiesa aveva bisogno di uomini che potevano liberare gli apostoli da un lavoro di assistenza. Perciò la chiesa scelsero 7 uomini per dare a loro questo incarico. Vi leggo in Atti 6, 5. Questo proposito piacque a tutta la moltitudine ed all'estero, stessa parola greco, all'estero scelsero Stefano e Filippo, Procoro, Nicanoro, Timone, Parmenia e Nicola. In Atti 13 Paolo racconta come era stato Dio a scegliere gli antenati dei giudei, Abramo, Isacco, eccetera. E lui in 13:17 di Atti dice, il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri, fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese d'Egitto e con braccio potente lo trasse fuori. È stato Dio a scegliere, a leggere, i padri, Abramo, Isacco, Giacobbe. Non è che loro, noi vogliamo seguirti, no, Dio è andato da loro. Io ti voglio come mio popolo, come antenato del mio popolo. Allora, da questi esempi comprendiamo che il significato di scegliere è che uno ha davanti a sé tante possibilità e lui decide, io voglio quello là e non quello là. Io ho un tavolo con 20 posti libero, io voglio quel posto. Io ho 100 seguaci, io voglio questi 12 come i miei discepoli, i miei apostoli. Scegliere, scegliere, scegliere di avere davanti delle possibilità e di decidere secondo la propria volontà quello che uno vuole. Questa è la parola greca che viene tradotta in italiano, scegliere e leggere. Allora, Dio elegge, ovvero Dio sceglie, e vengono chiamati gli eletti, gli scelti, gli scelti. Allora, tornando al brano, Pietro scrive agli eletti, a coloro che Dio aveva precedentemente scelto. Dal resto del capitolo è chiarissimo che lui parla di quelli che avevano ereditato, ricevuto la salvezza, il perdono, quello è chiaro. Quindi Dio aveva scelto, eletto loro alla salvezza eterna. A questo punto la domanda importante è, in che modo o sulla base di che cosa Dio ha scelto alcuni? Perché Dio ha eletto coloro che Dio ha eletto? Qui vogliamo stare molto attenti di capire bene quello che la Bibbia veramente insegna su questo argomento. Purtroppo quando si cerca di capire tanti insegnamenti biblici che vanno oltre le nostre capacità umane, tipo quello sulla lezione, tante persone hanno difficoltà o problemi perché vogliono usare i ragionamenti umani o logica umana per capire una cosa, come se potessimo noi rendere le dottrine di Dio quadrati a misura dell'uomo. I pensieri di Dio non sono a misura dell'uomo. Quindi, in quel caso, uno, anziché leggere quello che è scritto, vieni al testo con un preconcetto che cerca di applicare sopra il testo. Chiaramente questo è molto sbagliato. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a qualsiasi brano nella Bibbia con preconcetti nostri che potrebbero ostacolarci da vedere le verità che Dio ha per noi in un brano. Piuttosto vogliamo analizzare attentamente quello che la Bibbia insegna su qualunque dottrina che stiamo studiando al momento. Allora, leggo ancora il brano. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come i forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Mi fermo lì. Eletti secondo la prescienza di Dio. L'elezione è secondo, ovvero in base alla prescienza di Dio. Allora, per capire elezione dobbiamo capire prescienza, la prescienza di Dio. Allora, la parola greca che la Nuova Riveduta ha tradotto prescienza è pro gnosis. Pro è una parola composta di due parole, pro gnoskos. Pro è una parola che vuol dire prima in greco. Gnosis vuol dire conoscenza, viene tradotto molto, molto spesso conoscenza. Gnosis è il sostantivo che viene da un verbo, conoscere, conoscere. Conoscenza viene da conoscere, gnosko in greco. Allora, una traduzione più letterale, anziché prescienza, che vorrei proprio che scrivete sopra quando finirò la spiegazione, non è prescienza, è preconoscenza. Preconoscenza. A prima vista potremmo immaginare che il significato della parola preconoscenza sia semplicemente conoscere in anticipo. E infatti chi ha tradotto Nuova Riveduta ovviamente voleva dare quel senso, perché anziché mettere la parola che serve letteralmente dal greco preconoscenza, ha messo prescienza, conoscere in anticipo. Però, quando si tratta della preconoscenza di Dio, non vuol dire conoscere in anticipo, come vedremo, e quindi non avrei assolutamente tradotto con prescienza. Parliamo allora della preconoscenza, usiamo quella parola che è molto più fedele. Cosa vuol dire che Dio ha preconoscenza di qualcuno? Allora, per capire cosa vuol dire preconoscenza, dobbiamo capire cosa vuol dire conoscenza. Cosa vuol dire che Dio ha conoscenza di qualcuno? Allora, una volta che comprendiamo la conoscenza che Dio ha, posso capire la preconoscenza. Ha prima la stessa cosa. La Bibbia è molto chiaro che Dio conosce quante delle cose dell'universo. Alcuni, pochi, tanti o tutti. Cosa è nascosto a Dio? Niente. Quante persone sul mondo Dio sa di loro, sa tutto di loro? Di tutti. La Bibbia in quello va da A a Z a insegnarci che non c'è nulla nascosto a Dio. Ma la Bibbia parla e Dio dice che conosce uno e non conosce un altro. Allora questo conoscere non è sapere dell'esistenza dei fatti, è tutta un'altra cosa. Due versetti che ci aiutano a capire che cosa vuol dire quando dice che Dio conosce qualcuno, e uno in Esodo e poi in Amos. Leggo Esodo 33, il Signore parla con Mosè. Il Signore disse a Mosè, farò anche questo che tu chiedi perché tu hai trovato grazia agli occhi miei ed io ti conosco personalmente. Ti conosco personalmente. È ovvio che non si tratta di una conoscenza intellettuale. Piuttosto si tratta di avere un rapporto personale con Mosè, in cui Dio ama Mosè e prende cura di Mosè. E vediamo lo stesso significato quando Dio dichiara ai giudei, in Amos 3:2, soltanto voi ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra. Dio conosce tutti, gli egiziani, i babilonesi, gli assiriani, ma soltanto voi ho conosciuto. Di nuovo, il senso non è conoscenza intellettuale, ma soltanto con voi ho avuto questo rapporto di amore in cui voi siete il mio possesso. Dio ha acquistato a caro prezzo un popolo. Voi siete coloro sulla quale pongo la mia grazia, che ho scelto di curarvi, di amare, di farvi mio. Quindi quando volta dopo volta, la Bibbia dice che Dio conosce una persona o un popolo, che serve Israele nell'Antico Testamento, vuol dire che Dio ha affetto per quella persona, ama quella persona, che ha scelto di amare, di benedire, di rendere quella persona sua, il suo possesso personale. Cosa troviamo nel Nuovo Testamento? Gesù, Dio, parlando al giudizio, quello che dirà a quelli che saranno condannati. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Come non ha mai conosciuto Dio? Tu sai tutto di tutti, sì, ma non si tratta di conoscere come, oh, come ti chiami? No, si tratta di, non ho mai avuto voi come il mio possesso, il mio popolo. Gesù, al contrario, dice delle sue pecore, in Giovanni 10:14, io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. C'è questo rapporto intimo, eterno, di possesso, padrone, padre con figli, Dio con suo popolo. Non c'entra una conoscenza intellettuale di quello Gesù ha con tutti gli uomini del mondo. Quindi, quando la Bibbia dice che Dio, nella forma del Padre o di Gesù, ha conoscenza di qualcuno, non c'entra con quello che noi diremo che conosco il suo numero telefonico, oh, io conosco quell'uomo. Con un uomo va bene in quel senso, ma con Dio, nella Bibbia, è sempre quel rapporto, quando Dio ha conoscenza di qualcuno. Allora, capendo il senso della conoscenza che Dio ha, preconoscenza diventa molto semplice. Preconoscenza è quando Dio ha quel rapporto con la persona prima che la persona esiste. La Bibbia parla della predestinazione prima della fondamento del mondo, ma le persone non esistevano, giusto, non esistevano ancora fisicamente, non erano nati, però erano già nella mente di Dio. La preconoscenza, quel rapporto padre figlio di amore eterno, di prenderne cura, di avere come possesso suo personale, esisteva già nel cuore di Dio prima che aveva creato il mondo, prima che la persona esisteva, la preconoscenza. Allora, in Romani 11:2, la stessa parola, parlando dei giudei, Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha riconosciuto questa preconoscenza già da prima. Ha preconosciuto, sarebbe più corretto, già da prima. Quando Dio ha scelto Abramo, esistevano il popolo dei giudei sulla terra? Esistevano? No, non c'era nato neanche uno. Il primo è stato il figlio di Abramo. Eppure Dio già amava quel popolo. Giusto? Aveva già detto ad Abramo quello che aveva fatto. Io farò di te un grande popolo e porterò il Messia da questo popolo. Cioè, era tutta una realtà nella mente di Dio. Preconosceva il suo popolo. Romani 8, questo serve da guardare nelle vostre Bibbie. Romani 8, un bel brano che spiega questo ordine nell'eternità passato. Romani 8, 28. Romani 8, 28. Ora, noi sappiamo, o sappiamo, ho imparato a memoria anni e anni fa con un'altra Bibbia che diceva noi. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché? Qui inizia l'ordine. Quelli che ha preconosciuti, stessa parola come tradotto prescienza in Pietro, avrebbe dovuto tradurre anche lì preconosciuti. Quello che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. C'è una progressione importante qui. Prima Dio ha preconosciuto, ha amato nel suo cuore una persona ancora non esistente. Amando già questa persona, ha predestinato. Allora, quando lo farò nascere sulla terra, lo salverò predestinato. Poi, ad essere anche conformi all'immagine di Cristo, non solo l'inizio della salvezza, ma la completezza. Poi, a un certo punto, quando era già nato, le ha chiamati, ha fatto arrivare il Vangelo. A quello lì lascio vivere fino a 8 anni, poi faccio sentire il Vangelo. A quello lì quando avrà 22, quello quando avrà 36, quello quando avrà 78, prego per quello. E quindi ha scelto il momento di chiamare. E quelli che ha chiamato li ha pure giustificati. Efesini 2, dona perfino la fede. In Atti 11 ha concesso il ravvedimento. Quindi giustifica per mezzo della fede in Gesù Cristo. E poi li ha glorificati. Quella parte lì è ancora futura per noi. Per noi è ancora futura, ma è certa. Allora, il significato della parola preconoscenza di Dio è che Dio ama qualcuno prima dell'esistenza di quella persona. Ama e considera già il suo possesso personale prima che la persona nasce sulla terra. Quindi non è sapere qualcosa in anticipo a livello intellettuale, come uno potrebbe solo pensare dando un'occhiata, che poi si potrebbe tradurre come prescienza. La Nuova Diodati usa un'altra parola, che non dice quello che dice il greco, ma dà il senso corretto. Dice preordinazione. Eletti secondo la preordinazione. Allora, non è la parola che serve preconoscenza, ma è il senso. È il senso. Quindi, Dio ha preordinato certe persone alla lezione, quindi alla salvezza. Allora, avendo capito il senso della parola preconoscenza, possiamo tornare al brano per capire il senso. E io sostituirò preconoscenza per prescienza. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nei vari posti, eletti secondo la preconoscenza di Dio Padre. Eletti secondo la preconoscenza. Allora Pietro sta dicendo che chi è stato eletto da Dio, ovvero scelto da Dio, scelto alla salvezza, scelto a diventare un figlio di Dio, scelto a vivere eternamente con Dio, è stato scelto secondo, ovvero in base, alla preconoscenza di Dio, al fatto che Dio già amava quella persona. In altre parole, Dio ha amato nell'eternità passata certe persone che non aveva creato, avendo amore per loro, scelse o elesse loro alla salvezza. Quindi l'elezione di Dio è una libera scelta di Dio. Non dipende da qualche merito nella persona. Nemmeno la persona, perché la persona nemmeno esisteva quando è stato preconosciuto. Preconosciuta era eletta da Dio. Romani 9. Parla del fatto che l'elezione di Dio non dipende da qualunque qualità o azione da parte della persona che Dio elegge. Questo brano parla di Giacobbe e Esau, i figli gemelli nati ad Isacco e Rebecca, in Romani 9, da versetto 10 a 12. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati, o che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, lei fu detto, il maggiore servirà il minore. Cioè, l'elezione di Dio non dipende da qualcosa che fa la persona, dipende dal proponimento e la decisione libera di Dio. E allora, che cosa vuol dire questo per noi? Che cosa vuol dire per noi? Prima, se tu sei un figlio di Dio, vuol dire che Dio ha scelto te, ha scelto di salvarti prima di aver creato il mondo. Prima che tu esistevi, Dio già ti amava e in base a quell'amore per te, ti ha eletto alla salvezza. Poi a un certo punto nella tua vita ti ha parlato, cominciavi a sentire questa chiamata, cominciavi a magari lottare con Dio, perché il tuo peccato cominciava a turbarti e cercavi magari di ignorare, ma Dio non ti lasciava in pace e ti ha chiamato e ti ha fatto vedere il tuo peccato e ti ha fatto vedere Gesù Cristo, dandoti la fede come leggiamo in Efesini 2. Certamente dal punto di vista umano, cosa è successo? Ma io so cosa è successo. Io un giorno mi sono ravveduto, ho creduto, ed è vero, e bisogna. Però dal punto di vista dietro le quinte, Dio mi aveva operato nel cuore per farmi arrivare a quel punto. Quindi, dietro le quinte, la Bibbia ci rivela che è stata una scelta da Dio. L'amore di Dio per te è prima della creazione. Il santo creatore di tutto, il sovrano Signore, ha scelto di salvare uomini peccatori. Non è stata una scelta dovuta a qualche merito in questi uomini, ma solamente dal libero proponimento di Dio. Dio ha scelto così. Quindi, chi è un figlio di Dio può inginocchiarsi e ringraziare Dio per la salvezza. Sapere che è stata una scelta di Dio toglie ogni vanto e ogni pensiero di avere qualche merito. Che merito ha una persona? Che può dire, almeno io? Allora quella persona non ha capito ancora nulla. Tutto il merito va a Dio, tutta la gloria va a Dio solo la gloria. Ma per chi non ha Gesù Cristo, chi non è salvato, allora la parola a te è quello che Gesù comanda. Ravvedati e credi in Gesù Cristo per il perdono dei tuoi peccati. Giovanni 6,37, Gesù parla della lezione e parla di quello che deve fare l'uomo senza Dio. Giovanni 6,37, due lati della stessa moneta. Se non sei ancora salvato, la seconda parte è per te. Gesù dice, tutti quelli che il Padre mi dà, verranno a me, e colui che viene a me, non lo caccerò fuori. Poi segui, lo risusciterò l'ultimo giorno. Tutti coloro che il Padre dà a Cristo, verranno a Cristo. Questo parla delle lezioni. Poi Gesù dichiara, colui che viene a me, non lo caccerò fuori. Quante volte Gesù dice, venite a me. Venite a me per la salvezza, per riposo all'anima, per lo Spirito Santo, per perdono. Venite! Chi viene a Gesù trova che sarà accolto e non sarà mai cacciato fuori. Chi viene a Gesù con cuore, non con un rito per poi vivere la propria vita, no. Chi viene con tutto il suo cuore e vuole il perdono, vuole la salvezza, sarà accolto, sarà perdonato, sarà salvato e diventerà un figlio di Dio. Troverà perdono e salvezza. Allora, per voi che siete salvati per grazia, ricordatevi che in questa terra non siete più cittadini. Allora, io, essendo straniero qui, non mi turba che non ho i stessi diritti degli italiani. Cioè, mi rendo conto, sì, a livello terreno, io ho diritti negli Stati Uniti. È giusto. Cioè, qual è il problema? Ma quello che mi dà vera gioia è che io ho una cittadinanza in cielo. Allora non posso pretendere di avere tutti i diritti di quelli del mondo che sono sotto condanna, grazie a Dio, perché io ho tutta un'altra serie di privilegi. E guai a quel credente che si lamenta perché la vita non va bene come vorrebbe sulla terra, bene, non va liscio, senza problemi come vorrebbe. Dobbiamo piuttosto gioire perché hai scelto me? Perché tu hai voluto salvare uno come me? E la risposta è sempre lo stesso. Per grazia. È stata una tua libera scelta. Avresti potuto fare molto meglio di me. Per grazia. Il mondo non ama quelli che non sono i suoi. Gesù dice in Giovanni, abbiamo letto, che invece li odia. Prepariamoci. Ma non diamo mai motivo di odiarci. Non facciamo del male, non siamo prepotenti, ma siamo umili, mansueti, viviamo cercando il bene di tutti, soprattutto quelli della casa e della fede, in modo che qualunque odio che c'è è un odio senza base. Ringraziamo Dio per l'immenso privilegio della salvezza, ringraziate Dio che Egli vi ha scelto, gioite nella vostra salvezza, esultate in Gesù Cristo. Se non conosci Cristo, accogliete l'invito di Gesù, venite a me. Dio volendo, la prossima volta andremo avanti in questa epistola per i prossimi mesi. Per ora vorrei incoraggiarvi di meditare sul fatto che Dio vi ha eletti prima della fondazione del mondo, vi ha fatto diventare cittadini del cielo per tutta l'eternità. Meditiamo su questa realtà. Padre, grazie. Grazie. Che parola povera. Alla luce della grandezza e della benedizione che abbiamo in Cristo Gesù. Dobbiamo proprio chiedere perdono perché anche questa settimana passata abbiamo peccato lamentandoci che la vita non è andata tutto come volevamo noi, lamentandoci di qualche disagio, di qualche problema, di qualche ingiustizia. Perdonaci, Padre. Avremmo dovuto piuttosto ricordare che noi siamo cittadini del cielo, che tu sei all'opera in noi, preparandoci per il nostro viaggio in patria. Gesù sta preparando un luogo per noi, nella sua presenza. Oh Signore, ricordaci che questo mondo non è casa nostra. Ricordaci di non cercare il nostro tesoro qua, ma di desiderare di aspirare alle cose lassù, dove siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Oh Signore, che possiamo vivere alla luce di chi siamo in Gesù Cristo, non lamentandoci per qualche cosiddetto privilegio di questo mondo, ma gioiendo nei veri privilegi che abbiamo in Cristo Gesù. Parlo per quelli qua e quelli che non sono qua con cui stiamo parlando, che possono accogliere l'invito di Gesù. Venite a me. Venite, ravvedetevi, credete per il perdono dei vostri peccati, per ricevere il perdono e diventare figli di Dio. O che possiamo essere esalanti nel proclamare questo messaggio. Padre, tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Grazie. Amen.